davanti a noi si presenta la solennità del Corpus Domini, che comincerà, quindi sarebbe domani, quindi da un punto di vista liturgico comincia oggi pomeriggio. Solennità che sapete dovrebbe essere tenuta il giovedì dopo la festa della Trinità, quindi una festa mobile perché è collegata con la Pasqua. E che ha come manifestazione propria la processione del Corpus Domini che si fa nelle strade della città. E ricorderete che noi, quando erano papi Giovanni Paolo II, Papa Benedetto e anche all'inizio Papa Francesco, noi di Roma avevamo la processione proprio il giovedì, infatti, andava da San Giovanni Laterano a Santa Maria Maggiore, passando per via Merulana, era molto suggestivo, facevano, il Papa celebrava la messa a San Giovanni Laterano e poi iniziava la processione che arrivava fino a Santa Maria Maggiore, lungo il tramonto. Era molto suggestivo per noi che ci andavamo, ma faceva arrabbiare la gran parte dei romani, che avevano un ulteriore così problema di traffico. Per cui, per quel motivo, il Papa l'ha prima spostata, Papa Francesco prima l'ha spostata la domenica e poi l'anno scorso la fece ad Ostia. Poi quest'anno sappiamo che a causa del coronavirus è vietato farla e quindi nelle parrocchie si può fare qualcosa di succedaneo, cioè che prende il posto della processione del Corpus Domini, che è l'adorazione eucaristica. Quindi dopo la messa, io adesso qui non so esattamente in questa parrocchia a San Giovanni Battista quale delle messe ci sarà l'adorazione eucaristica, comunque questo basta chiedere al parroco per saperlo. La festa del Corpus Domini, come potete facilmente leggere su internet, non è che dico una cosa assolutamente così da studioso provetto, la festa del Corpus Domini nasce nel 1200 in Belgio, in una diocesi particolare, e poi il Papa di allora estende quella devozione a tutta la Chiesa, anche perché ci sono stati dei santi che hanno avuto delle rivelazioni rispetto a quella appunto a quella devozione. In quell'epoca era diffusa un'eresia per la quale non si credeva che nell'ostia consacrata ci fosse la presenza reale di Cristo, no? E quindi è chiaro che la processione del Corpus Domini aveva anche il senso di sottolineare, come invece per noi cattolici, la presenza reale è un dogma di fede. Cioè, noi intendiamo che quando Gesù nell'ultima cena dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, il pezzo di pane e il bicchiere di vino sul quale lui dice queste parole diventano realmente il suo corpo e il suo sangue, anche se le apparenze rimangono quelle del pane e del vino. E quel pezzo di pane e quel bicchiere di vino rimangono il corpo e il sangue di Cristo fino a quando rimangono pane e vino. Quindi se poi il vino diventa aceto o il pane si deteriora, per esempio perché va nello stomaco e comincia il nostro corpo a digerirlo, ecco, poi da quel momento se non è più pane non è più corpo di Cristo, ma finché rimane corpo di Cristo, finché rimangono pane e vino, quello è realmente corpo di Cristo, Lo dico, faccio questa precisazione perché nell'ambito delle riforme delle confessioni protestanti c'è anche chi pensa che quel corpo, quel pane e quel vino diventano il corpo di Cristo, ma soltanto durante il tempo della messa, poi cessano di essere così. Invece per noi cattolici la verità di fede è quella che ho appena detto. Allora, certo, con quel gesto si sottolineava la presenza reale, però c'era anche un altro significato, perché voi sapete che la Chiesa cattolica ha due solennità che riguardano l'Eucarestia. Una è quella del Giovedì Santo e una appunto è quella del Corpus Domini. Il Giovedì Santo, che quest'anno neanche quella abbiamo fatto, però che cosa avviene? Avviene che c'è la messa in cena Domini, e la messa in cena Domini proprio, diciamo, ricostruisce, fa rivivere l'ultima cena e quindi l'istituzione dell'Eucaristia, anche del sacerdozio in quel caso. E poi qui a Roma c'è, poi in molte parti d'Italia c'è la consuetudine, vi ricordate, no? Di portare l'Eucaristia dall'altare, quello che rimane dopo aver distribuito la comunione, viene portata in una cappellina riccamente addobbata, che qui è in quella cappellina lì, dove rimane fino a poche, per 24 ore più o meno, cioè fino a poche ore prima della cerimonia del Venerdì Santo. E a Roma c'è la consuetudine di andare quella sera del Giovedì Santo di chiesa in chiesa al monumento, no? Cioè l'idea sarebbe quella di fare compagnia a Gesù che soffre nell'orto degli olivi. Siccome Gesù nell'orto degli olivi soffre anche la solitudine, perché Gesù chiede la compagnia di Pietro, Paolo, di Pietro, Andrea e Giovanni, ma loro si addormentano, vi ricorderete, no? Allora la Chiesa ci spinge a avere a prendere il posto di quegli apostoli, di fare compagnia a Gesù. Quindi relativamente molta gente, il Giovedì Santo ha questa devozione, no? Di andare in sette chiese o più chiese. Allora, perché ci sono due feste, due solennità? Uno dice, beh, perché come una cosa importante ne facciamo due. Però, insomma, non è una grande spiegazione questa, no? Perché in realtà, certo che l'Eucaristia è importante, però nella Chiesa Cattolica ce ne sono anche tante altre verità di fede importanti. Non è che noi facciamo due Pentecosti, per dire. Il fatto è che in realtà ci sono due aspetti diversi. Cioè le due solennità del Giovedì Santo e del Corpus Domini festeggiano, celebrano due aspetti diversi. Tutti e due partono dalla stessa realtà, e cioè che sotto il corpo, le apparenze del pane e del vino, c'è il corpo di Cristo. Oltretutto, se non ricordo male, adesso questa cosa magari verificatela, il Papa di allora, il Papa che estese la processione del Corpus Domini a tutta la Chiesa, risiedeva ad Orvieto. E credo che si rimase sempre lì, che appunto poi Orvieto è il posto dove poi avvenne quell'altro miracolo eucaristico. Allora, dicevo, quindi ovviamente la verità di fede è sempre la stessa, però il senso è diverso. E infatti vi ho detto che il gesto tipico del Corpus Domini è la processione. Infatti c'è qualcuno in questi giorni che fa delle polemiche, no? Perché, vabbè, come sono state in questi mesi altre polemiche, anche su questo ci sono polemiche, ma insomma, perché il punto è che la processione è importante. E cioè, la differenza è semplice, ed è questa, che la Chiesa, la differenza col Giovedì Santo è semplice ed è questa, che la Chiesa anche si rese conto non soltanto che qualcuno non ci credeva, ma che noi cristiani tendevamo a pensare che Gesù stesse in chiesa, cioè quindi che i cristiani fossero tali quando erano in chiesa e non quando erano a casa, quando erano nelle loro strade, nelle vite normali. Infatti il senso della processione del Corpus Domini è proprio il fatto che Cristo, diciamo, per un'ora è come se passeggiasse per le nostre vie. Chiaramente questo è molto più facile in una società cattolica, in un paese cattolico in cui la maggioranza è cattolica, rispetto a quando non lo è più, no? Appunto, le polemiche che c'erano quando c'era la processione del Corpus Domini per via Merulana era perché a Roma tantissime persone non la vedeva di buon occhio, no? Allora è chiaro che uno dice lo faccio lo stesso, però da un punto di vista anche proprio del cristianesimo, siccome noi dobbiamo portare, noi non siamo come un partito, come una squadra di calcio, no? Che può dire vabbè, i miei tifosi sono contenti, facciamo così, gli altri che si arrabbino. No, noi cattolici non possiamo ragionare così. Perché? Perché noi dobbiamo arrivare a tutti. Cioè, il cristiano deve arrivare a tutti. Il Vangelo di San Marco conclude dicendo, con le parole di Gesù, portate il Vangelo a tutte le creature. Quindi addirittura non a tutti gli uomini, a tutte le creature. Per questo San Francesco, che prendeva il Vangelo alla lettera, a un certo punto comincia a predicare agli uccellini, no? Ai pesci, al lupo, di gubbio, perché tutte le creature, tutte le creature. Ecco, allora noi non possiamo dire, vabbè, quella parte di gente non è d'accordo, che vada quel paese, fare i suoi. E no, perché noi dobbiamo fare in modo di arrivarci a quella gente. Ecco, appunto, noi non possiamo ragionare come se fossimo, visto che ieri è ricominciato il calcio, è ricominciata la Coppa Italia, no? Non è che possiamo ragionare come il presidente della Juventus che pensa ai tifosi della Juve o il presidente del Milan che pensa a quelli del Milan e gli altri si arrangiano. Dobbiamo pensare a tutti, quindi non è che noi possiamo essere indifferenti rispetto al fatto che la gente si arrabbia. Voi immaginate, facciamo la processione del Corpus Domini, sì certo, noi cantiamo i nostri canti, poi tanto la gente bestemmia, si arrabbia contro Dio, dice sempre il traffico bloccato da sti preti, cioè ecco, non è una cosa. Perché quelli lì dobbiamo portarli in cielo come quelli che sono in processione. Capite? Bene, allora tornando indietro, la Chiesa nel 1200 disse, oh ma qui, che eravamo nel 1200, qui la gente pensa che Gesù Cristo sta soltanto in chiesa, ma questo non è cristianesimo. Questo non è cristianesimo. In altre religioni, in molte altre religioni, esiste un luogo sacro. Allora, per esempio, nell'ebraismo di per sé esiste un luogo assolutamente unico che non esiste più, che è il Tempio di Gerusalemme. Tutti gli ebrei dovevano andare una volta all'anno almeno al Tempio di Gerusalemme. È stato distrutto negli anni nel 70, non negli anni 70, nel 70 dopo Cristo. Già prima esistevano altri luoghi di preghiera che si chiamano sinagoghe. A Roma c'è la sinagoga. Una cosa simile esiste in molte altre religioni, per esempio nell'Islam esistono le moschee. Allora noi non possiamo dire e nel cristianesimo esistono le chiese, perché non è così. Perché quando, e l'abbiamo letto da poco tempo, quando i primi cristiani chi sono? I primi cristiani sono degli ebrei, no? Gli apostoli erano tutti ebrei, la Madonna era ebrea, cioè le donne che seguivano Gesù, perché era misto, questa era una novità del cristianesimo, il fatto di essere misto, uomini e donne assieme, seguivano Cristo, erano tutti ebrei. Quando Gesù Cristo muore risorge, scende la Pentecoste, lo Spirito Santo, bene? Loro non è che dicono adesso ci facciamo una piccola chiesa, una piccola sinagoga che vale per i cristiani, facciamo un piccolo tempio che vale per i cristiani. No, non gli passa neanche per la testa. Le prime, quelle che noi chiamiamo chiese cristiane, sono del terzo secolo, ma non perché erano proibite. Tant'è vero che i primi cristiani, cioè gli ebrei che diventano cristiani, che cosa fanno? Continuano ad andare al tempio. Se voi dovreste avere fresca nella memoria la lettura degli Atti degli Apostoli, vi ricorderete, no? Che gli apostoli vanno a pregare al tempio. Vanno al tempio, non, cioè loro non hanno la percezione di dover fare qualcosa di diverso. Certo, poi facevano una cosa che gli altri ebrei non facevano, cioè cosa facevano? Il giorno della domenica, cioè 8 giorni dopo, quando ritornava il giorno della resurrezione, che era un giorno feriale, allora, si riunivano e facevano il memoriale dell'ultima cena, cioè la Santa Messa. E dove la facevano? Nelle case. Noi abbiamo avuto questo lungo periodo, 2 o 3 mesi, in cui non si poteva partecipare alla messa in chiesa, no? Chiaramente è stata una cosa che abbiamo sofferto tutti, anche noi sacerdoti che potevamo celebrare, ma non è uguale celebrare con la gente o senza la gente. E chiaramente per chi non poteva venire in chiesa, non poteva, era tutta una mancanza. Ma però, d'altra parte, è anche vero che quello era più aderente al vero cristianesimo. Cioè l'ideale non si poteva fare, perché sarebbe andato contro tutte le regole del governo, ma l'ideale sarebbe stato che un prete celebrasse la messa a casa sua. Per esempio, io conosco ovviamente un sacerdote, ecco, che ha la famiglia, nel senso papà, mamma, fratelli e sorelle, con cui vive, cosa normalissima, poteva benissimo fare la messa con loro in casa. Tuttora si può fare tranquillamente. E magari lavare i piedi il giovedì santo al papà, alla mamma, ai fratelli e alle sorelle che sono arrabbiati, hanno litigato, fanno la pace. Capito? Quello è il cristianesimo. Cioè il cristianesimo, perché noi quando leggiamo il Vangelo, noi siamo abituati a far diventare quello che leggiamo nel Vangelo una cosa di religione. Perché pensiamo così? Adesso sono discorsi lunghi, ma se ci pensate bene, tutti i discorsi che fa Gesù, voi provate a parlare con una persona che non sa proprio niente di religione e ditegli delle frasi di Gesù, per esempio, il Vangelo di oggi, senti, non si capisce niente quando parli, che il tuo parlare sia sì, sì, no, no. Questo è il Vangelo di oggi. Questo lo può capire pure un ateo, un pagano. Dai, quando dici una cosa, di sì, sì, no, no, fa capire quello che dici. Questo è Vangelo. Noi lo facciamo diventare una cosa. Cosa ha detto il prete domenica a messa sul sì? Ma perché noi tendiamo a costruirci le religioni? Adesso è un discorso lungo, non lo voglio fare, ma capite? Cioè, il Gesù, allora, ovviamente Gesù è sommo ed eterno sacerdote, per noi cattolici, per noi cristiani, ma per la società del tempo era un laico qualsiasi Gesù, no, non era un sacerdote del Tempio, non era uno che aveva studiato al Tempio. Infatti uno dei problemi dei farisei, quando lui fa certe affermazioni, dice, scusa, ma tu chi sei per di sta roba? Che vuol dire anche, ma tu dov'è che hai studiato? Non soltanto nel senso, siamo meravigliati che dici queste cose intelligenti, ma anche nel senso, ma te chi te l'ha detto? Ma è come se io, che non ho studiato niente di medicina, a un certo punto vado in televisione e dico una roba che non ha mai detto nessuno sul coronavirus, dici, ma scusi, ma lei? Perché Gesù non aveva studiato, era un laico qualsiasi, era uno che faceva il falegname, e che faceva il falegname, ed era famoso suo padre, non lui. Un laico qualsiasi, capito? Dal punto di vista sociale. Quindi, ecco, la festa del Corpus Domini ha questo senso. Allora, se noi la facciamo, noi non abbiamo mai fatto quello che sto per dire, però se uno dice adesso mi faccio vedere io che cosa vuol dire essere cristiano con una mentalità di contrapposizione, ecco, questa roba non è cristiana, non va bene, non va bene. Ah sì? Tu non credi che Gesù Cristo è presente qua dentro? Guarda me come mi inginocchio bene, anzi sto tutto il tempo inginocchiato mentre passa tra mezz'ora, io sono qua in ginocchio, è andato via da mezz'ora, sono qua ancora. Dici, ma è sbagliato inginocchiarsi? Ma no, non è sbagliato, ma fallo a casa tua. Ecco, per esempio, fallo a casa tua. Vi ricordate Gesù? Che nel Vangelo dice, quando devi pregare, non è che dice, vai al Tempio, oppure dice, vai alla sinagoga. Le sinagoghe c'erano, a Nazareth c'era la sinagoga. Non dice mai, vai in sinagoga a pregare, mai. Cosa dice? Entra nella tua stanza, chiudi la porta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cioè, e la festa del Corpus Domini ha proprio questo senso. Chiaramente se ci metti l'incenso, i paramenti, l'ostensorio, come si chiama, il baldacchino, vabbè, poco per volta uno se lo dimentica un po', ma il senso originario è questo, per cui è chiaro che io vi incoraggio ad andare alle adorazioni eucaristiche, che se questo non si può fare altro, facciamo quello, però l'adorazione eucaristica, ricordiamoci che non è il gesto specifico della festa del Corpus Domini, perché propriamente la Chiesa fino al 1200 circa non ce l'aveva il tabernacolo. Non è che non ci avesse l'Eucaristia, aveva l'Eucaristia ovviamente. Finita la messa, la frase ite missa est, uno delle possibili significati di quella frase è: adesso si è conclusa la celebrazione, possiamo portare l'Eucaristia ai malati. Partivano in quel momento, ite vuol dire andate, a portare l'Eucaristia ai malati, a quelli che non hanno potuto venire per motivi importanti. Poi cosa succedeva? Che quell'Eucaristia, visto che la messa non c'era tutti i giorni, cominciava. Comunque la si teneva in un luogo, in cattedrale per esempio, riservato. Poco per volta, ci ha messo più di 1000 anni la Chiesa a dire, beh, questo luogo mettiamo proprio quando si è cominciato a dire che lì non c'era Cristo. Aspetta, la Chiesa ha detto, aspetta, no, sì che c'è, allora prendiamo il tabernacolo, lo mettiamo vicino all'altare, è un altro discorso, capito? Quindi, perché? Perché il corpo di Gesù, certo che Cristo, che nel pane consacrato c'è il corpo di Cristo, ma il corpo di Cristo non c'è soltanto nel pane consacrato. Dov'è il corpo di Cristo? Il corpo di Cristo c'è nel pane consacrato, poi c'è nel corpo di Cristo, cioè quello, Gesù che era sulla terra, che adesso è in paradiso, lì quello è il corpo di Cristo. Ma poi c'è un altro corpo di Cristo che è la Chiesa. Eccolo, quando noi diciamo noi Chiesa siamo il corpo di Cristo, attenzione, perché Chiesa vuol dire questo, Chiesa vuol dire comunità. Noi poi l'abbiamo fatta diventare una specie di sinagoga cristiana. Ma la Chiesa che cos'è? La Chiesa è un modo di relazionarci paritario tra cristiani. E non siamo noi che siamo qui. Noi siamo un piccolissimo, ovviamente anche noi siamo Chiesa, noi siamo una piccolissima parte della Chiesa. Che la Chiesa innanzitutto sono tutti battezzati, per cui tornando prima, vi ricordate? Se quelli che bestemmiano e si arrabbiano sono battezzati, pure peggio, no? Cioè uno dice, ma valutiamo bene. Delle volte uno dice, ma a mia mamma, che è anziana, glielo devo dire, non so, una cosa che le dà dispiacere di mio figlio? Ma forse non gliela dico neanche, perché tanto non avrebbe mai a sapere, inutile che gli... Cioè, a volte uno dice, beh, vediamo se le cose che io dico, le cose che faccio, sono alla misura di chi ascolta. Quindi, ma la Chiesa, dicevo, comunque la Chiesa è il corpo di Cristo. Quando noi diciamo, quando il sacerdote dice, corpo di Cristo, adesso poi che prendiamo la comunione in mano, noi, non è che dice, vuoi il corpo di Cristo? Il senso, corpo di Cristo, amen, non è... Tu vuoi il corpo di Cristo? Risposta, sì. No, non è questo. Il senso è, noi, questo è il corpo di Cristo? E la risposta è, sì, lo siamo. Perché? Ma è molto, questo lo sappiamo tutti, io vi sto dicendo le cose banali del catechismo, eh? Cioè, quando uno si battezza, che cosa diventa? Cristo. Siccome Cristo non è un ente di ragione, ma è una persona con un corpo, noi siamo inseriti nel corpo di Cristo nel momento del battesimo. Ovviamente una persona può rifiutare quella cosa, può abiurare, cioè è chiaro che finché siamo in questa vita c'è bisogno della libertà, no? Per essere inseriti nel corpo di Cristo. Ma se uno... Chiaramente uno se ne può disinserire, ma di per sé il corpo di Cristo è la Chiesa. Fino a quando non sono stati inventati i tabernacoli, l'espressione corpo di Cristo riguardava la Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Quando Gesù Cristo appare a San Paolo sulla strada di Damasco, cosa dice? San Paolo dice, e tu chi sei? Gesù dice, sono quel Cristo che tu perseguiti, giusto? Ora, San Paolo non stava perseguitando lui, perché lui era in cielo. Chi stava perseguitando? I cristiani. Però, siccome i cristiani sono nel corpo di Cristo, se tu fai male ai cristiani, fai male al mio corpo, a me. Quindi tu mi stai perseguitando andando a uccidere i cristiani. Capito? Ma quello non è un modo di dire. Quindi la festa del Corpus Domini, e questo è molto alla radice dello spirito dell'opera, no? Perché cosa diceva San José María Escrivá, il nostro fondatore? Diceva che la nostra cella, si riferiva ai monaci e alle monache, è la strada, vedete? È proprio così. Quindi se noi facciamo diventare, scusate, l'Opus Dei una roba per cui io quando vado in chiesa, quando vado avanti al tabernacolo, quello lì, quando dico il rosario, quello è l'Opus Dei, poi uno direbbe, vabbè, meglio non conoscerlo quello lì o quella là che sto lontano. Cioè, non ha nessun senso, non ha nessun senso. Quindi, il punto è, sì, certo che è importante fare il ringraziamento dopo la messa, perché? Perché i minuti del ringraziamento, le specie rimangono nel nostro corpo, quindi benissimo. Però guarda che poi dopo che andate via le specie sacre, dopo che sono andate via, noi siamo Cristo uguale, è una presenza diversa, ma noi siamo Cristo, non è che smettiamo di essere Cristo. A volte io sento una frase che pare bella, ma è molto brutta, ed è, il sacerdote è un altro Cristo. Attenzione, attenzione a questa frase, perché? Perché Cristo sono i cristiani. Il sacerdote è un altro Cristo quando, cioè, è un altro Cristo come tutti i cristiani. Poi certo, quando confessa, quando celebra la messa, agisce in persona Cristo, e dice, che è una cosa specifica, ma non è che, perché sennò va a finire che uno, perché porta una veste, che è un segnale, che in una certa società può avere un senso, non è che lui è Cristo, noi chi siamo? Ma siamo tutti uguali. Quando nostro padre parlava con i prelati, no? Altolocati, diceva, lei è un fedele? Come io sono un fedele? Magari un vescovo, no? Cioè, come io sono un fedele? Io sono un vescovo. Cioè, beh, se non è infedele, lei è un fedele. Se non è infedele, cioè noi, capito? Noi siamo questo. Siamo tutti Cristo. Tutti Cristo. Poi, certo, quando io, soprattutto quindi un sacerdote che fa un discorso, parla, e in questo momento, chiaramente, sto predicando da lambone, per cui il sacramento e l'ordine ha un suo ruolo specifico, ma tutto il resto assolutamente no. Diventa clericalismo. Clericalismo per cui il sacerdote si prende degli spazi che non dovrebbe prendersi, e anche che poi appunto uno magari vede un sacerdote che ne so, che alla posta salta la fila, o che non tira la mascherina e se la prende con Gesù Cristo, quando dice, guarda che lui è come quella, vedi quella che è cristiana, che c'ha la mascherina, perché? Che c'entra Gesù Cristo? È uguale, non è più Cristo. Molto importante questa cosa, vedete, io, queste sono cose proprio, questo è il catechismo della prima comunione, non è che sono cose, solo che delle volte noi un po' ce le dimentichiamo, quindi sicuramente cerchiamo di, qualche cosa sarà rimasta nel nostro cuore con questi pensierini che vi ho detto, cerchiamo di vivere bene la festa di domani. Per noi persone dell'opera, nei centri, noi abbiamo la consuetudine di fare tutti i giorni l'esposizione eucaristica, non credo che sia possibile a causa del coronavirus andarci, però per esempio questa chiesa sicuramente, sono certo che Don Nicola la organizzerà, quindi cerchiamo di farle, ma con questo spirito, cioè attenzione, non è che io vado lì perché lì c'è Gesù Cristo, ho capito, lì c'è Gesù Cristo, ma ci deve stare pure fuori, perché il senso della festa del Corpus Domini è questo. La processione intende dire Gesù Cristo nelle strade, è un'anticipazione di 8 secoli della frase che ci piace tanto, la nostra cella è la strada. Se l'ho dato Gesù Cristo.